Astronauticast edizione speciale. Intervista al team Ali. Ben ritrovati amici di Astronauticast a questo primo speciale del 2012 dedicato al team Ali. Si tratta di un consorzio di aziende del mondo aerospaziale campano, basato a Napoli e che grazie al nostro amico e collaboratore del forum Giuseppe De Chiara abbiamo avuto l'occasione di intervistare. Vorrei subito scusarmi con loro per la lunga attesa per la messa in onda di questo episodio che ha richiesto, come al solito, come ben sanno i nostri ascoltatori, il compromesso con la vita reale, con i numerosi impegni della nostra redazione che si sono notevolmente moltiplicati negli ultimi mesi. Non vi trattengo oltre perché l'intervista è piuttosto corposa. Seguiranno infatti una cinquantina di minuti di chiacchierata, spero piacevole, sicuramente estremamente interessante, e allora non indugio oltre ma vi lascio subito all'ascolto della nostra chiacchierata con il team Ali. Grazie e a risentirci a presto.
Pronto?
Eccomi Peppe, ti arriverò sempre con un leggero ritardo perché io sono collegato via internet, quindi non ti preoccupare, sembra un po' via satellite insomma.
Sì, senti, io sono qui nella sede di Ali con il professor Giovanni Squane, come ti avevo detto, il presidente di Ali, e con Renato Rigemma, che è il direttore tecnico di Ali, e proprio Renato Rigemma, tra l'altro, è uno dei responsabili di Euro.soft, che è una delle società che appunto sono partecipano di Ali e del progetto Irene.
D'altro mi presento io, che sono Giovanni Squane, sono il presidente di questo consorzio Ali, che è un consorzio di 17 aziende campane che prevalentemente sono impegnate nell'area orientale di Napoli, hanno sede o comunque fanno riferimento all'area orientale della città, che è la tradizionale zona industriale di Napoli, per la verità un po' in abbandono negli ultimi anni, insomma anche qui abbiamo subito moltissimo la crisi, la deindustrializzazione che è presente in tante grandi città italiane ed europee, e però da qualche anno insomma si è conservato e si è recuperato, per la verità, questo nucleo di piccole e medie aziende che insieme ad alcune grandi aziende hanno dato vita prima all'associazione Polo High Tech di Napoli Est e poi come costola operativa di questa associazione il consorzio Ali, che appunto lavora prevalentemente nel settore spaziale. Io ho fatto la battuta, siamo in due, perché praticamente io ho fatto nella mia vita prevalentemente attività politica. Poi quando ho smesso questa attività, l'ingegnere Roberto Salza, che dirigeva il MAS, poi vedremo specificamente che cos'è questo MAS, mi ha chiesto se appunto gli dava una mano a ricostruire una identità nell'area orientale di Napoli, nella zona industriale di Napoli. Io ho accettato ben volentieri, abbiamo dato vita appunto insieme all'associazione Polo High Tech e poi appunto al consorzio Ali, e il primo grande progetto che stiamo portando avanti come consorzio è appunto il progetto Irene. Naturalmente noi ci agganciamo a quella che è una solida e nobile tradizione nel settore aerospaziale, in particolare nel settore spaziale, ci agganciamo appunto al professore Napolitano che è stato il padre di questo centro di ricerca che si è di ricerca aerospaziale, che è appunto il MARS, che adesso è diventato una divisione di Telespazio che sta qui di fronte a noi come sede. E quindi insomma in questa tradizione nobile che noi abbiamo raccolto e abbiamo rilanciato, un punto centrale esattamente questo progetto, il progetto Irene. Si tratta poi, appunto, gli amici che sono qui con me presenti tratteranno più specificamente l'aspetto tecnico. Si tratta dell'idea di una capsula spaziale di rientro di piccole dimensioni a costi bassissimi, che ha il compito di riportare a terra carichi utili, carichi che derivano dall'osservazione della Terra oppure da una sorta di attività da postino con la Stazione Spaziale Europea. Questo programma ci è stato commissionato dall'Agenzia Spaziale Italiana e siamo, come dire, a un giro di boa di questo programma, perché abbiamo testato con grande successo materiali innovativi che ci servono per lo scudo termico della capsula. Le abbiamo testate presso il tunnel al plasma del centro di ricerca aerospaziale di Capua e abbiamo recentemente presentato il prototipo di questa capsula, l'originale ovviamente, alle Bruguière a Parigi, dove si tiene tradizionalmente ogni anno questo grande appuntamento mondiale dell'aerospazio. Questo vedo per sommi capi, poi magari qualche integrazione successiva potrò farla. Intanto ci sono l'ingegnere Renata Urigemma, De Chiara già presentato, del direttore tecnico del consorzio ALI ed è il titolare di una delle aziende del consorzio Aerosoft, e poi c'è l'architetto Giuseppe De Chiara, che è diciamo un po', non dico l'inventore, ma quello che insieme all'ingegnere Salza ha molto creduto in questo progetto e che ci ha aiutato anche come telespazio, fatto il system engineering o engineering system, insomma. A loro passo la parola.
Allora, ma come ha detto il professor Squane, che ringrazio per questa presentazione che riassume per sommi capi quelli che sono un po', diciamo, il background sia storico ma diciamo anche programmatico in cui è nata l'Humus, in cui è nata la capsula Irene. Se la domanda principale è in cosa consiste Irene e come è fatto un sistema dentro basato su Irene, la risposta è abbastanza semplice, nel senso che Irene è senz'altro una capsula di rientro innovativa. Che significa una capsula di rientro innovativa? Significa una capsula di rientro che si basa su una configurazione, su materiali che fino adesso non erano stati utilizzati, o meglio, non erano stati utilizzati per quegli scopi. L'idea di Irene era di poter ottenere una capsula che massimizzasse il volume utile al rientro e il carico utile, il cosiddetto payload, a fronte della massa al lancio e della massa rientro. Che vuol dire massimizzare? Vuol dire cercare di spostare quella virgola del rapporto tra peso rientro e peso del carico utile in favore di quest'ultimo. Ovvero vuol dire che se tradizionalmente in una capsula di rientro il carico utile è assestato intorno al 10-15% della massa di rientro, noi con Irene ci proponiamo l'obiettivo, ancorché ambizioso, di arrivare a 30% e più della massa di rientro. Come si ottiene questo risultato? Apparentemente eclatante, perché si tratta di un aumento di due volte quelli che sono i valori medi, si attua attraverso, appunto, un utilizzo di una configurazione che non è canonica. Irene dispone di una shape, cioè di una forma che è un classico blunted cone, cioè è un cono di rientro caratteristico con un naso arrotondato, ma altresì dispone di uno scudo termico che è fatto in due parti, un muso, appunto, in materiale resistente al calore fisso, e da una parte ad ombrello che si comporta esattamente come l'ombrello, come con le secche di un ombrello, di un naso speciale tessuto, tra virgolette, se così lo vogliamo chiamare, che riveste l'ombrello, che è richiuso durante le fasi di lancio e orbitale e si dispiega aumentando notevolmente la superficie di rientro della capsula durante le fasi di rientro. Questo cosa significa? Significa che a parità di volume utile di rientro, la massa dello scudo termico è molto più bassa, perché laddove è necessario avere una struttura che sostiene un diametro, per esempio Irene è 3,2 metri di diametro, stiamo parlando di Irene, la capsula vera, quella che viaggia nello spazio, non il dimostratore scalo 1 a 4 che abbiamo dato a Cira, significa avere una massa di scudo termico che riveste la superficie di un tronco di cono che abbia un diametro di 3,2 metri. Nel caso di Rene invece noi abbiamo al lancio un diametro che è di 60-70 centimetri. Quindi questo significa poter disporre di un fairing molto più piccolo del vettore, quindi poter essere accoppiato a vettori molto più piccoli, anche non tradizionali, come per esempio quelli aviolanciabili, per esempio pensiamo al Pegasus della Orbital Space Corporation americana o altri. C'è la possibilità di avere un impatto economico molto più basso perché costa meno il sistema, e appunto la possibilità di aumentare e di molto la massa al rientro del carico utile rispetto al peso della capsula stessa. Questo è un risultato importante in cui NASA ha creduto molto. L'Agenzia Spaziale Italiana, che da sempre promuove la ricerca, in particolare la ricerca applicata secondo gli indirizzi degli ultimi anni, in cui lo stesso presidente francese ha creduto su questo tipo di tecnologia, ci ha consentito, mettendo a disposizione i fondi necessari, di poter sviluppare il progetto spaziale e di poter realizzare appunto non solo del dimostratore che è andato nella galleria personica al Cile, ma di poter anche condurre una serie di test preliminari, sempre ipersonici, presso la galleria dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II, il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale, sotto l'egida del professor Raffaele Sarrino, che ci ha consentito di verificare preliminarmente quegli aspetti sensibili proprio riguardo ai materiali della capsula Irene. A questo punto, proseguendo questo nostro racconto, come dire, a più voci, vorrei cedere la parola anche a Renata Origema, che sta qui a fianco a me, per la descrizione un po' più generale degli aspetti programmatici del progetto Irene. Naturalmente noi torneremo su vari aspetti del progetto, intervallandoci tra me, il professor Spano e Renato Origema, allo scopo di fornire quindi un racconto corale e allo stesso tempo quanto più esaustivo possibile di Irene. Naturalmente io mi fermo qui, se tu hai qualche ulteriore domanda, Marco, è il momento buono per fermarci un attimo prima che cominci Renato, o altrimenti proseguiamo.
Ma di sicuro interesse è anche il materiale utilizzato, e dal momento che comunque, se non ho capito male, Ali è un consorzio che ha una parziale partecipazione pubblica, volevo capire anche a livello di materiali impiegati se sono stati brevettati, se sono coperti da segreto, quali sono alcune delle caratteristiche, se ne potete parlare, di un materiale che, come giustamente accennavi in una tua precedente dissertazione, non è ablativo ma sostanzialmente conserva tutta la sua massa durante la traversata dell'atmosfera, insomma, qualche dettaglio di quelli che è possibile dare sui materiali impiegati.
Allora, ricordo la citazione, ALI non è un ente a partecipazione statale, ma è un consorzio composto da privato, composto da aziende. Poi, nell'ambito di ALI c'è Telespazio, che è a partecipazione statale, ma non ha un impatto sulla forma societaria di ALI. ALI è una scarlo, cioè una società consortile sostanzialmente, questa è una piccola ma doverosa precisazione. Per quanto riguarda l'impiego dei materiali, purtroppo non possiamo divulgare esattamente che tipo di materiale abbiamo utilizzato, perché questi in qualche modo sono coperti da una richiesta dell'Agenzia Spaziale Italiana e che è in corso di valutazione, l'idea di brevettarle in quale forma, per cui fino adesso non possiamo divulgare. Posso dare alcune caratteristiche salienti di questi materiali, nel senso che sono innanzitutto materiali commerciali, quindi materiali che si reperiscono in commercio, che però non sono nati per fare il rientro nell'atmosfera, ma diciamo l'applicazione del rientro nell'atmosfera è un'idea nostra. Questi materiali, come ho detto precedentemente, non sono ablativi, sono, possiamo immaginarli come dei tessuti a base ceramica sostanzialmente, ed è un multistrato, cioè devi immaginare che il cono è fondamentalmente di un materiale siliceo, e quindi sto parlando della parte fissa, è abbastanza poroso ed è lavorabile abbastanza facilmente con le macchine che noi abbiamo a disposizione al controllo numerico. Per quanto riguarda la parte invece dispiegabile, quindi il tessuto che ricopre l'ombrello, è un vero e proprio tessuto multistrato, la cui cosa veramente simpatica che possiamo dire è che è stato letteralmente cucito da un sarto, cioè abbiamo commissionato un sarto professionista affinché cucisse le pezze del tessuto multistrato intorno all'ombrello del dimostratore. Quindi è un vero e proprio tessuto, semplicemente non è un tessuto fatto di fibre naturali o di fibre sintetiche, ma bensì un tessuto fatto da una trama e un ordito di fili di ceramica, possiamo dirlo così. questo senza andare a divulgare né la marca né il prodotto specifico di cui stiamo riferendo, ma le caratteristiche più interessanti di questo tessuto, di cui multistrato anche qui è stato studiato dalle aziende che compongono, da alcune aziende che compongono Arie, è stato oggetto di una notevole serie di simulazioni che ci hanno consentito di capire quanti strati e di che tipo dovessimo andare a mettere sopra i rene. È un tessuto che presenta un'elevatissima resistenza termomeccanica e appunto, come ho detto, al termine della prova, lo possiamo dire con grandissima, diciamo, gioia, ma anche con il conforto di tutta una serie di prove che abbiamo effettuato dopo sui campioni, il tessuto si è comportato benissimo, non c'è stata nessuna rottura, non c'è stata nessuna bruciatura. Anzi, abbiamo avuto anche un'involontaria dimostrazione dell'estrema resistenza. Naturalmente noi abbiamo tutta una serie di termocoppie, che sono dei sensori di temperatura disposti in vari punti del modello durante il test. Uscita in particolare una, poi chiaramente l'ingegnere della Rigenda dopo ritornerà un po' più in dettaglio su questo, ma giusto per darvi un'idea di quanto è resistente il materiale, una di queste termocoppie era proprio in prossimità del primo strato del materiale, quindi quello più esposto. A causa dell'effetto del calore, la termocoppia ha bucato il materiale ed è stata esposta al flusso termico di circa 8-900 gradi. E la cosa veramente interessante è che il buco intorno a cui si è formata la termocoppia si è cauterizzato istantaneamente e quindi praticamente non c'è stata propagazione della frattura dovuta all'effetto termico, e quindi questo ci ha confortato anche che durante il rientro, se ci fosse un evento accidentale dovuto a qualche frammento di in orbita o micrometeorite o anche a parte della stessa capsula che involontariamente entrano in contatto durante la fase di rientro nell'ombrello, siamo confidenti che il tessuto, nonostante sia perforato, abbia un'elevata capacità di resistenza. Questo è, diciamo, stato un effetto, come dire, effetto collaterale involontario del test, che in qualche modo però ha dato un'ulteriore prova, un'ulteriore conferma dell'elevatissima capacità di resistenza di questo mix di tessuti che noi abbiamo utilizzato anche ad eventi accidentali che non erano prevedibili. Premesso ciò, se non hai ulteriori domande su questo particolare aspetto, passo la parola all'Auto Rigemma, in cui poi descrivi un pochettino più nel dettaglio la compagine degli enti che si occupano del progetto e da quanto tempo lo stiamo operando.
È molto interessante questa conquista tecnologica che è stata fatta dal vostro consorzio, e mi chiedevo se potrebbe essere utile anche in uno scenario diverso da quello delineato dal dottor Squame all'inizio, cioè ad esempio impiegare Irene per riportare a terra campioni provenienti da missioni interplanetarie, immagino per esempio a una missione di recupero materiale su Marte, e quindi Irene potrebbe resistere al calore generato dal rientro extraterrestre, oppure comunque destinata a riportare elementi dall'orbita bassa?
Allora, al momento questa domanda, su cui vabbè ci sono proposti di tornarci dopo, naturalmente può avere una risposta che è interlocutiva, nel senso che per come è stata progettata la capsula Irene ad oggi è stata pensata per rientrare essenzialmente da una missione in Leo. Naturalmente, dato che la forma della capsula Irene è una forma abbastanza semplice, quindi noi abbiamo assolutamente puntato su un blunted cone, cioè un cono arrotondato, smussato, traducendo un po', come dire, macchinaticamente dall'inglese, allo scopo di consentirci un rientro balistico nell'atmosfera. Un rientro balistico vuol dire un rientro che segue una traiettoria parabolica pura, e quindi vuol dire un veloce attraversamento degli strati dell'atmosfera e un altrettanto rapido dissipamento del calore dovuto all'attrito tra la velocità accumulata nell'inserzione orbitale della capsula e, diciamo, gli strati alti dell'atmosfera, e quindi rapida decelerazione e rapida dispersione termica dovuta appunto alla decelerazione. Questo perché, essendo l'Irene pensata non per un uso con equipaggio umano, ci potevamo consentire il lusso anche di avere elevati picchi in termini di G, quindi forza di gravità dovuta proprio al fatto che si attraversa rapidissimamente l'atmosfera terrestre, lo si fa con una traiettoria balistica, quindi proprio con un rapporto portanza resistenza in regime personico volutamente uguale a zero, e quindi questo implica 12, 16, 14 G durante il rientro. Questo è il Leo e questa è la capsula che abbiamo progettato. Naturalmente questo tipo di tecnologia non esclude, perché la forma stessa della capsula consente di effettuare rientri anche di enti che potrebbero essere intesi come interplanetari. È chiaro che in questo caso andremo incontro a picchi termici e picchi in termini di decelerazione molto più elevati. Quindi naturalmente andrebbe studiato poi una diversa disposizione, probabilmente anche un aumento dei layer di materiale che abbiamo previsto. Cioè, noi abbiamo un substrato che può essere incrementato più o meno a piacere, poste naturalmente certi limiti di peso della capsula da parte del vettore che lo trasporta, da parte della sonda a cui poi dovrebbe essere accoppiata. Naturalmente, in un possibile impiego interplanetario, Irene avrebbe un vantaggio fondamentale rispetto ad altre capsule, che avendo lo scudo termico impiegato su se stessa, occuperebbe a parità di prestazioni di rientro molto meno volume rispetto a una sua pari classe che però ha uno scudo termico fisso. E questo avrebbe un impatto sul design del vettore, cioè della sonda che è destinata a portarla, sia essa lunare, marziana o sonda interplanetaria, molto più basso, perché a parità di peso occuperebbe una frazione di volume rispetto a quella di uno scudo termico tradizionale che è fisso. E quindi potremmo dire che questo sicuramente ha un immediato vantaggio. Naturalmente si paga la cosa perché dovremmo ipotizzare un carico termico e un carico aerodinamico, e quindi anche un carico in termini di G molto più elevato. Se pensiamo al rientro alla Luna diretto a 11 km al secondo, ti viene immediatamente in mente che le temperature del punto di ristagno balzano da 1400 a 2200 gradi. Il numero di G sale da 10 a probabilmente 20, sto dicendo dei numeri dati per ordine di ricchezza ovviamente, e questo implicherebbe un aumento significativo degli strati del materiale che noi utilizziamo, soprattutto per quanto riguarda la parte flessibile dello scudo termico. Per la parte fissa, il materiale che noi abbiamo utilizzato, che come ho detto è un materiale a base di silice, di silicio a elevatissimi tassi di silicio, addirittura ci siamo pregiati di testarlo al doppio del flusso termico che noi prevediamo il rientro da Leo. Quindi addirittura potremmo affermare con una certa tranquillità che resisterebbe tranquillamente a un rientro interplanetario. Questa è la parte rigida, quella del nostro. Naturalmente, se parliamo della parte flessibile, appunto, andrebbero rivisti gli strati di materiale che sicuramente dovrebbero essere incrementati. In questo momento non so dire quanto dovrebbero essere incrementate, e sicuramente questo comporterebbe un delta in più del peso al rientro e una conseguente riduzione del payload, quindi del carico. Quindi chiaramente la risposta è probabilmente si può fare, naturalmente ci vogliono ulteriori investigazioni e qualche modifica al progetto, ma il progetto IRENE è nato con una logica modulare proprio per consentire un vasto spettro di impieghi al di là di quello normalmente le capsule spaziali di rientro hanno, proprio per non limitare la capacità di trasporto dei carichi utili, che appunto possono andare da un space mail, quindi una posta di rientro dalla stazione spaziale, fino a voli autonomi della durata di 7-10 giorni, che possono riguardare vari aspetti scientifici dell'osservazione della Terra, raccolta di polveri interplanetarie in Leo, analisi dei campioni dell'alta atmosfera, diciamo, come dire, l'utilizzo di una capsula del genere e diciamo con circa 30 kg di carico utile su circa 120 kg di massa rientro, per un volume abbastanza ragionevole, il volume per intendo, è senz'altro vasta e quindi ci si può immaginare una serie di applicazioni ulteriori. Ci si può anche immaginare una missione di ritorno interplanetaria, sicuramente questo fosse richiesto.
Ingegnere Auri Gemma.
Sì,
Buongiorno.
allora, in merito alla composizione del team, diciamo, che si occupa di Irene, abbiamo già detto, diciamo, che la responsabilità contrattuale, quindi, diciamo, anche quella del project management e del coordinamento, è in carico al consorzio ALI. Quindi ALI Scarl, abbiamo detto, è un consorzio di 17 società. Tutte queste società hanno in comune il fatto di avere almeno una sede operativa in Campania, diciamo nella provincia di Napoli. Questo è importante. Quindi delle aziende poi che compongono A, su 17, 14 sono piccole e medie imprese e 3 sono invece grandi imprese. La composizione di ALI è tale che ciascuna società abbia quote di partecipazione uguali alle altre, quindi diciamo, hanno tutte quante la stessa quota di partecipazione. Per quanto riguarda il team specifico che si è occupato di Rene, diciamo, posso anche elencare le aziende, insomma, dicendo anche brevemente di cosa si sono occupate. Quindi abbiamo detto project management, insomma, e responsabilità contrattuale, organizzazione e gestione del progetto, in carico alla struttura centrale del consorzio, che ha una sua struttura tecnica e operativa. Piccola, però diciamo operativa almeno per la gestione di questi progetti. Poi, per quanto riguarda la parte di analisi di missione e system engineering, c'è stato l'intervento di Telespazio. Per quanto riguarda la parte di telecomunicazioni, sistemi di controllo assetto di bordo, c'è la TES, che è una società del gruppo Space Engineering, che ha una sede a Napoli. Space Engineering è una società romana. Poi, per quanto riguarda la parte meccanica, fondamentalmente ci sono tre aziende, la Foxbit, e la SRS, che si è occupata di tutte le simulazioni, la Astro Industry, che si è occupata soprattutto della realizzazione del dimostratore, e come ho detto la Foxbit invece, che si è occupata più specificamente della progettazione meccanica. Poi c'è l'ITS, che è una società, che è una grande impresa, che si è occupata della parte della gestione dei test. E l'Aerosoft invece, che si è occupato sia dell'elettronica di bordo per quanto riguarda la progettazione del sistema finale, che della strumentazione del dimostratore in galleria. Queste sono le aziende di ALI che hanno partecipato, però oltre ad ALI è importante menzionare la partecipazione molto importante dell'Università di Napoli Federico II, in particolare il DIAS, Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale, con il professor Raffaele Savino, che è, diciamo, poi responsabile scientifico di questo progetto. E la partecipazione operativa, insomma, sia in fase di progettazione, ma soprattutto per quanto riguarda i test, da parte del CIRA, quindi Centro Italiano di Ricerca Spaziale. Quindi fondamentalmente il team è un team di tre soggetti: ALI, Capofila, CIRA e DIAS, quindi Federico II. Per quanto riguarda ALI, come ho detto, ci sono quelle aziende, quelle sette aziende che ho menzionato. Per quanto riguarda invece la durata del progetto, allora diciamo che la fase attuale, che è praticamente conclusa, diciamo formalmente verrà chiusa entro 15 giorni, diciamo, con l'Agenzia Spaziale Italiana, è di 18 mesi, quindi diciamo è una fase indicata come fase zero dall'Agenzia Spaziale, cioè nata come fase zero, in realtà poi è stato fatto molto di più di quello che viene fatto solitamente in una fase zero, e quindi possiamo dire tranquillamente di aver fatto una fase A, per chi diciamo è del settore spazio, insomma questo significa praticamente arrivare a una progettazione preliminare, una definizione dei sistemi, dei sottosistemi. In realtà noi abbiamo fatto anche qualcosa in più, perché abbiamo anche fatto dei test e un prototipo dimostratore, cosa che diciamo non è da fase A, ma è almeno da fase B o C addirittura. Da quanto tempo? Quindi diciamo questi 18 mesi sono terminati. Adesso come si va avanti? Si va avanti con tutta una serie di ipotesi operative e di iniziative, alcune delle quali già attivate. Quindi, premesso che l'Agenzia Spaziale Italiana probabilmente commissionerà, diciamo, un approfondimento di qualche mese su una missione particolare, diciamo, dimostrativa, che si vorrebbe realizzare nell'arco di 2 o 3 anni, quindi un volo, un vero volo. Nel frattempo il consorzio si è mosso anche alla ricerca di altri contributi. Parliamo di contributi, quindi sono finanziamenti parziali, nel senso che una grossa parte, diciamo un 50% almeno del diciamo, dei costi di sviluppo di questo progetto vengono messi alle aziende. E si è mosso, diciamo, nei canali istituzionali, quindi Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Campania e Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica. Quindi ci sono delle iniziative già attivate, in particolare partirà a brevissimo un progetto che si occupa specificamente del meccanismo di apertura dell'ombrello, quindi diciamo realizzare un dimostratore, un prototipo, magari anche in scala 1 a 1, dell'ombrello, quindi diciamo della parte meccanica di apertura dell'ombrello, che è un tema abbastanza delicato e che diciamo prenderà spunto un po' dalle prove fatte in galleria e quindi diciamo utilizzerà per quanto riguarda la parte flessibile quei materiali che abbiamo selezionato. Però per quanto riguarda la parte invece meccanica vera e propria, quindi attuazione e sostegno, quindi diciamo la parte relativa alle bacchette dell'ombrello, deve essere realizzato. Progetto che dovrebbe finire entro al massimo 2 anni. I 2 o 3 anni sono il limite dell'orizzonte temporale che ci siamo posti per arrivare a un lancio quantomeno di un dimostratore, probabilmente in scala, anzi sicuramente in scala ridotta, che ci consentirà, diciamo, di validare l'intero sistema a questo punto e non soltanto la parte di protezione termica, che ovviamente era la parte più importante e più critica, però comunque diciamo l'intero sistema va comunque testato prima di arrivare poi a un prodotto che noi ci immaginiamo che queste capsule possono diventare un prodotto quasi, diciamo, off the shelf per un utente che potrebbe essere un utente civile o un utente militare, insomma, senza entrare troppo nel dettaglio dell'utilizzo, e che possa essere lanciato in maniera abbastanza flessibile, quindi veloce ed economica. In base, diciamo, alle necessità, in base alle varie missioni che abbiamo ipotizzato, insomma. Adesso ripasserei velocemente a Peppe la parola per il discorso relativo al rientro al reattore lunare, anche se però già c'è stato.
Io volevo spendere ancora 2 parole, proprio parlando della possibilità di lanciare l'Irene capsula nello spazio, appunto, come Renato Rigemma ha accennato poc'anzi. Una delle strade che stiamo esplorando con l'agenzia è proprio quella di poter effettuare un volo orbitale o suborbitale, quindi per esempio a mezzo di un razzo sonda, nei prossimi anni, sfruttando le opportunità di volo che vengono banalmente offerte dall'Agenzia Spaziale Europea. E in questo caso, senso, come diceva giustamente Renato, non solo c'è il discorso della validazione delle capacità di rientro, della capsula in ambiente vero, perché ricordiamoci che il test che abbiamo fatto al CILA, e poi ci ritorniamo magari sopra per raccontarlo un po' meglio, avviene in condizioni più dure rispetto a quelle della realtà, per tutta una serie di considerazioni che poi Renato vi spiegherà un po' più nel dettaglio. Ma quando si parla di veicolo spaziale, si parla di tutto il suo complesso. E quindi non dobbiamo pensare solo al fatto che sì, che si dice che rientra nell'atmosfera, ma bisogna pensare al fatto che questo veicolo va in orbita, deve essere adeguatamente il sistema deve essere ripiegato e quindi protetto da un sistema esterno che diciamo cauteli il tessuto che è non, delicatissimo, non è, ma che comunque va protetto durante le fasi orbitali o eventualmente suborbitali. Un'altra fase delicata, qui parlo proprio diciamo per l'azienda che rappresento Telespazio, è quella del segmento di terra, quindi l'acquisizione delle telemetrie e la capacità di risposta del sistema eventuale dei telecomandi, che è altrettanto importante in un veicolo spaziale, perché quella è, diciamo, non solo riguarda quello che noi chiamiamo il cosiddetto housekeeping, cioè la capacità della capsula di dare informazioni del suo stato di salute proprio, di tutti i suoi sottosistemi, ma anche di fornire informazioni scientifiche, quindi quelle legate al carico utile. E la capacità di, appunto, dicevo, tre comandi, quindi la capacità di reagire non solo autonomamente, perché Irene è stata pensata con un elevato grado di autonomia a bordo per quanto riguarda i propri sistemi, ma è stata, chiaramente ci sono delle situazioni in campo spaziale che non possono essere gestite in maniera nominale dai sistemi di bordo, entriamo in quel caso cosiddetto off nominal, e qui naturalmente la capacità di ricevere i telecomandi, oltre che quella di trasmettere le telemetrie, quindi la capacità di avere il cosiddetto coverage durante alcune parti della percorso orbitale della capsula è di vitale importanza. Quindi tutti questi aspetti, l'aspetto termico, l'aspetto meccanico, l'aspetto dei sottosistemi e non ultimo quello delle telecomunicazioni, quello segment, sono tutti elementi che concorrono, diciamo, alla buona riuscita della missione e che tutti devono essere valutati in un ambiente vitale. Da qui proprio la necessità di fare quanto prima, sempre chiaramente con l'egida dell'ATI, che è la nostra finanziatrice prima e che è chiaramente il prime contractor, cioè il nostro primo contrattore di una valutazione della possibilità di lanciare i rating o un suo dimostratore in una scala che potrebbe essere 1 a 2, 1 a 3, poi si vedrà a seconda del tipo di missione, in un ambiente operativo spaziale, quindi può essere orbitale o suborbitale, in tempi quanto più rapidi possibile, compatibilmente appunto con lo sviluppo del progetto.
Ok, è tutto molto chiaro. Mi senti?
Sì. Due parole, volevo aggiungere solo due parole sulla prova, quindi sul test che è stato fatto in galleria diciamo in galleria al plasma a Cira, quindi al PVT. Diciamo che è stato costruito un dimostratore fondamentalmente che abbia, per quanto riguarda la forma esterna, soprattutto un fattore di scala circa 1 a 4, quindi diciamo un quarto dell'oggetto reale in configurazione aperta, quindi diciamo un ombrello, c'è qualche foto, diciamo, è stata pubblicata. L'oggetto è stato inserito all'interno del PVT ed è stato sottoposto ad un flusso termico di circa 350 kW per metro quadrato. Questo valore in realtà è il valore massimo a cui la capsula sarebbe sottoposta in caso di rientro reale in atmosfera. Quindi in realtà nel vero rientro in atmosfera la capsula sarebbe soggetta ad una curva, no? Che ha un andamento crescente, raggiunge questo massimo e poi decresce. Invece il test è stato fatto con un andamento, diciamo, a gradino, cioè la capsula è stata sottoposta per tutto il tempo, e il tempo sono 4 minuti e mezzo, per tutto il tempo al flusso massimo. Quindi questo fa capire già, diciamo, come le condizioni di test siano di sicurezza, quindi diciamo molto più gravose di quelle reali. La durata, abbiamo detto, è stata di 4 minuti e mezzo per quanto riguarda la fase calda, quindi la fase, diciamo, di rientro vera e propria, con una fase poi successiva di altrettanti circa 5 minuti per il raffreddamento. L'oggetto, quindi il dimostratore, è stato attrezzato con circa 21 termocoppie posizionate diciamo, in vari punti all'interno e all'esterno, diciamo, del cono creato dall'ombrello, al fine di poter, diciamo, definire in maniera puntuale tutte le condizioni che si vengono a creare durante il rientro nelle varie parti interne al dimostratore, diciamo, e quindi alla capsula vera. Abbiamo già detto qualche numero, si sono raggiunti circa 1400-1500 gradi nel punto di ristagno, quindi diciamo nel punto più caldo all'esterno della capsula. Sull'ombrello, quindi sulle parti flessibili, si sono superati gli 800 gradi, e all'interno, diciamo, dell'ombrello abbiamo raggiunto dei picchi intorno ai 450-500 gradi, mentre è molto significativo il valore misurato all'interno proprio della capsula, quindi diciamo del cono, scusa, del cilindro che simulava la vera capsula, e lì dove poi erano posizionati, diciamo, anche i connettori delle termocoppie, eccetera. E lì si sono raggiunte temperature, praticamente temperature ambienti, quindi siamo arrivati a non più di 40 gradi. E questo è un altro fattore che ci fa dire che la prova è stato un successo, perché chiaramente è facile capire che le condizioni poi a cui deve essere esposto il payload devono essere, diciamo, di temperatura accettabile. La galleria del vento, quindi la galleria al plasma del Cira, è stata attrezzata con tutta una serie di sensori esterni, quindi diciamo delle termocamere che ci hanno dato la possibilità di avere una fotografia in tempo reale e per tutta la durata del test dei campi di temperatura all'esterno. È stata misurata anche la pressione in alcuni punti, diciamo, del flusso. E poi ci sono stati anche dei sensori esterni, diciamo, per misurare in alcuni punti la temperatura esterna. Diciamo, questo è stato un po' il test, che è stato fondamentalmente un successo. Addirittura la capsula esposta a Parigi alle Bourget è stata, diciamo, oggetto di alcune curiosità da parte di addetti ai lavori che passavano. Addirittura qualcuno ha ipotizzato che la capsula non fosse mai andata in galleria, perché non mostrava alcun segno, diciamo, di bruciatura o
Di
di danneggiamento, di degrado successivo ad un test al PVT a queste condizioni. Quindi, diciamo, per noi è stato veramente molto soddisfacente. Questo è un po', diciamo, il sunto del test in galleria.
Aggiungo anche un'altra cosa. Giustamente Renato ha fatto un racconto abbastanza esauriente di quello che è accaduto in galleria. Vorrei spendere due parole proprio invece sul dimostratore di Irene. Come ha detto Renato, non potendo collaudare una reazione in scala 1 a 1 di Irene all'interno di Scirocco per motivi di sviluppo dimensionale di Scirocco, cioè avevamo un diametro massimo imposto dal CIRA, e in base a quel diametro abbiamo dovuto scalare la capsula Irene portando a un rapporto di 1 a 4, e rinunciando a un quarto posteriore, fondamentalmente, perché usciva, diciamo, al di fuori dei limiti di sviluppo. Naturalmente l'Università di Napoli ha fatto dei calcoli, hanno verificato che, pur essendo un modello 1 a 4, venivano rispettati i rapporti di scala con Irene Vera, e quindi i dati che noi abbiamo raccolto sono, in termini di temperatura, soprattutto, che abbiamo registrato, sono coerenti, riportati a una scala attualizzata con quelli che la capsula Vera, scala 1, incontrerebbe dentro l'atmosfera. Come abbiamo detto, il dimostratore, se da un punto di vista dei materiali di rientro era esattamente Irene, quella, diciamo, vera, quindi il musetto, il noscon era fatto del vero materiale di silice, e la parte flessibile era fatta dei veri, ovviamente dei veri materiali di questo tessuto ceramico multistrato, a cui avevo già accennato prima, la struttura interna invece è sensibilmente diversa, perché si tratta di una struttura in acciaio, mentre invece la capsula Irene, in cui tra l'altro le stecche erano fisse, non c'era nessuna parte mobile, perché non era oggetto del test in galleria ipersonica, dal momento che la fase di dispiegamento dello scudo termico di Irene avverrebbe immediatamente dopo la decelerazione orbitale, quindi dopo il distacco del modulo di servizio, una volta che è esaurito il suo compito di frenare la capsula Irene prima del rientro nell'atmosfera. Durante quella fase di traiettoria inerziale, che, diciamo, è compresa dal momento in cui si spegne il motore principale, quindi si separano con dei pirotecnici, dei bulloni esplosivi, il modulo di servizio, e la fase in cui poi Irene realmente incontra gli stati dell'atmosfera, durante questa fase c'è il dispiegamento dell'ombrello. Dispiegamento dell'ombrello, pertanto, avviene in condizioni di microgravità, e quindi non è oggetto della prova del test. Ergo, la capsula Irene aveva una struttura in acciaio fissa. Questo la rende sensibilmente diversa il dimostratore dalla capsula vera. Per la capsula vera invece ci sarà il meccanismo di dispiegamento delle stecche, con tutti i motorini, con tutti i blocchi meccanici del ritorno e delle cerniere, quindi tutte parti che saranno sollecitate da un punto di vista termomeccanico, e che è appunto oggetto di investigazione con un contratto a parte, che serve proprio a valutare questo aspetto assolutamente peculiare e assolutamente importante della capsula di Irene. E la struttura che ipotizziamo è al momento in materiali compositi, quindi una struttura molto più leggera di quella dell'acciaio, a parità di caratteristiche di resistenza. Anche qui stiamo operando una scelta innovativa, perché l'utilizzo dei materiali compositi sia nel campo aeronautico non è consolidato. Basti pensare a quanto materiale composito ci sta in un aereo come il Boeing 787 o come l'Eurofighter Typhoon. Nel campo spaziale ancora i materiali compositi sono relativamente nuovi, proprio perché le strutture spaziali tendono a essere molto conservative anche da un punto di vista meccanico, e quindi, diciamo, lo sforzo che noi stiamo facendo è quello di introdurre, per per la parte diciamo, strutturale della capsula, sia per le stecche, per i meccanismi di spiegamento e tutta la parte flessibile, ma anche sia per la parte fissa, cioè per i cilindri che servono a ospitare sia tutta la parte dell'avionica e il carico utile, nonché anche la parte di il modulo di servizio, quindi con il motore di drazina che serve per fare le manovre orbitali, più il sistema di controllo dell'assetto, più i radiatori, più le batterie. Quindi, come vedete, una capsula spaziale è un oggetto complesso che è composto da tutta una serie di sottosistemi che tutti concorrono alla riuscita della missione, e quindi c'è un ulteriore sforzo, è proprio quello di portare i materiali compositi in campo spaziale, soprattutto in queste applicazioni che sono, diciamo, un po' pionieristiche. Basti pensare che solo la NASA ha avviato un programma di ricerca nell'ambito del progetto Orion per una struttura pressurizzata in compositi, che è una cosa nuova anche per loro. Quindi, diciamo, in questo campo anche qui l'Italia cerca di portarsi su, diciamo, allo stato dell'arte per quanto riguarda le tecnologie, non solo la parte di protezione termica, ma anche per la parte strutturale. E quindi Irene, ancora una volta, in questo senso è intesa come un progetto campione che cerca di portare, da un punto di vista di configurazione, da un punto di vista della protezione termica e da un punto di vista strutturale, le istanze più recenti da un punto di vista di tecnologie disponibili per i veicoli spaziali, mutuando anche quelle che sono tecnologie in uso, per esempio, nel settore aeronautico.
Prego, qualche ulteriore domanda?
Io ho scorso la lista di quello che mi ero preparato e devo dire che siete andati tutti oltre ogni più rosea aspettativa dal punto di vista della...
Allora aggiungo io un momento qualcosa sull'ultima l'ultima domanda, il livello divulgativo.
Sì.
Per dire una cosa importante che mi era sfuggita all'inizio nella mia breve introduzione. Da questo nucleo che ho identificato precedentemente come associazione Polytech, da cui poi è nato il consorzio ALI, è partita per l'Agenzia Spaziale Italiana 2 anni fa l'idea di avere qui a Napoli l'Expo dello Spazio. Siamo stati in Corea, abbiamo vinto la gara a Daejeon, l'abbiamo vinto la gara e ci avevano preannunciato che erano in gara anche altre importanti città europee, Parigi, Vienna, Bruxelles. Napoli si è affermata e abbiamo vinto l'Expo dello Spazio per il 2012, che appunto si terrà ad ottobre a Napoli. E l'Expo dello Spazio è organizzata dallo IAF, che è l'Organizzazione Mondiale di Astronautica, la Federazione Internazionale di Astronautica, che fa appunto il congresso che si chiama IAC, Congresso Astronautico Internazionale, e fa anche l'Expo. L'anno scorso si è tenuto a Praga, quest'anno si terrà a Città del Capo e l'anno prossimo a Napoli, perché è organizzato che ogni anno si alternano anno per anno città europee e città extraeuropee, e quindi quest'anno si fa Città del Capo, l'anno prossimo ospiteremo noi a Napoli questa importante occasione mondiale, durante la quale ovviamente il consorzio ALI sarà presente per appunto materiali divulgativi per far conoscere questa esperienza che stiamo conducendo. Tra le altre cose, noi abbiamo aperto 2 siti, uno dedicato esclusivamente alla capsula Irene e l'altro è del consorzio ALI. Su questi 2 siti, appena saranno completi i dati, Lucida ci sta elaborando, che anzi dovrebbe consegnarci proprio nella giornata di oggi, noi con l'autorizzazione dell'Agenzia Spaziale Italiana daremo tutte le informazioni relative al test, tutte le informazioni utili. Poi naturalmente siamo in contatto anche con alcune riviste italiane, non scientifiche per la verità, ma soprattutto divulgative. A settembre Il Mondo ci dedicherà uno speciale sia all'Associazione Polytech che al Consorzio e quindi al progetto che stiamo portando avanti, e anche un'altra importante rivista mensile pubblicata dall'Unione Industriale di Napoli, DEN, che comunque arriva in tutta Italia, insomma ci darà uno speciale su questa nostra esperienza. Quindi siamo stati presenti alle Bougie, i giornali almeno napoletani in questa fase hanno parlato di questa nostra esperienza, stiamo tentando appunto di farci conoscere, di far conoscere l'esperienza di Irene un piano internazionale, appunto, sia con le Bougie che l'Expo dello Spazio, ma poi verificheremo anche la possibilità di avere rapporto con riviste scientifiche del settore per dare tutte le informazioni e i dati utili. Penso che questa esperienza ci ha dato modo di capire che a Napoli ci sono tante professionalità, tante eccellenze, c'è un'industria viva, vitale, che naturalmente non sempre viene valorizzata proprio perché nel mondo si presenta un aspetto di Napoli e della Campania che non dice tutto quello che di bello e di buono c'è, oltre appunto alle bellezze naturali, alla storia e all'archeologia che è molto pregnante in questa città. Ci sono queste eccellenze che non vengono mai eccessivamente valorizzate. Io penso, e noi pensiamo come Ali, perché indipendentemente dal fatto che io ho avuto rapporti complessi e immediati anche con i problemi di queste città nel corso della mia esperienza politica, io mi sono reso conto che il lavoro che si fa, i tecnici, i professionisti, gli scienziati che ci hanno aiutato, napoletani che ci hanno aiutato in questo lavoro, hanno una chiara propensione anche a guardarsi intorno, a leggere la realtà che li circonda, e quindi noi siamo consapevoli che molto probabilmente il lavoro che noi facciamo, questo impegno, questa esperienza importante può forse aiutare anche questa città a migliorare anche nei servizi, nella qualità della vita. Abbiamo questa presunzione perché, come dire, insomma, non guardiamo solo al nostro interno, non siamo solo impegnati su queste esperienze industriali, ma pensiamo anche di avere uno sguardo su questa città e abbiamo rapporti ovviamente con le istituzioni locali, ne abbiamo avuto, continueremo ad avere rapporti con le istituzioni locali e pensiamo che il nostro lavoro possa anche essere utile a questo obiettivo, cioè a migliorare non solo l'immagine nel mondo della città, ma proprio la qualità della vita nella città. Ecco, queste erano le cose finali che volevo dire, oltre che naturalmente come Presidente Anna ringraziarla per l'ospitalità a nome mio personale, dell'intero consorzio, degli amici che sono qui presenti, e naturalmente ringrazio in particolare anche De Chiari che ci ha aiutato, ci ha proposto questa occasione, e insomma